Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Sempre al termine della lezione dei libri della Scrittura, ringraziamo il Signore del dono inestimabile che ci ha dato di poter camminare costantemente nell'ascolto della parola del Signore. Oggi abbiamo anche, guardavo se era già arrivata Liliana, ma non c'è ancora. Abbiamo il ricordo di Agata, di suor Agata, e anche di questo ringraziamo molto il Signore, ripensando a tutto quello che abbiamo ricevuto attraverso di lei.
Dalla lettera ai Galati, al capitolo 6, dal versetto 11 alla fine. Vedete con che grossi caratteri vi scrivo, di mia mano. Quelli che vogliono fare bella figura nella carne vi costringono a farvi circoncidere solo per non essere perseguitati a causa della croce di Cristo. Infatti, neanche gli stessi circoncisi osservano la legge, ma vogliono la vostra circoncisione per trarre vanto dalla vostra carne. Quanto a me, invece, non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro, Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi, io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Parola di Dio.
Eccoci dunque alla conclusione della lettera ai Galati. In questa settimana abbiamo meditato il capitolo 5 e il resto del capitolo 6, che precede il brano di oggi. Perciò io vorrei richiamare solo il contenuto più importante, penso, di questa parte, a partire dal capitolo 5, in cui si comincia a parlare della libertà, andando al versetto 5 del capitolo 5, che mi sembra una sintesi molto importante. Capitolo 5, versetto 5. Noi infatti, cioè noi qui sono quelli che sono in Cristo, noi infatti per lo Spirito Santo, ricevuto come caparra da Cristo, per lo Spirito, io tradurrei così, virgola, ec pisteos, dalla fede, probabilmente, anzi quasi sicuramente, dalla fede di Gesù, cioè dall'opera di Gesù, accolta nella fede, attendiamo, dice il greco, la speranza della giustificazione. Attendiamo per lo Spirito, è questo che ci prepara, è questo che ci predispone alla giustificazione. Naturalmente la giustificazione ne ha parlato già tante volte, è già cominciata, ma naturalmente ha una dimensione escatologica, finale, la giustificazione piena, e qui attendiamo la speranza, dice letteralmente, della giustificazione, cioè la giustificazione che è il contenuto della nostra speranza. Ecco, qui mi sembra che ci sia una sintesi, naturalmente questa espressione va tenuta insieme al problema della lettera ai Galati, che si ritrova di nuovo nei versetti precedenti, il versetto 2, il versetto 3. Il versetto 3 è significativo, attesto di nuovo a chiunque si fa circoncidere che è obbligato a fare tutta la legge. Da qui si deduce che per Paolo la legge per i circoncisi è valida, è attualmente valida anche per i circoncisi in Cristo, perché sta parlando a quelli che sono in Cristo, che se uno si fa circoncidere deve osservare la Torah, ed è evidente che il presupposto è che Paolo osserva la Torah, essendo circonciso, appartenendo a Israele. Va tenuto insieme questa affermazione con quella del versetto 6, che è strettamente legata a ciò che dicevamo prima, cioè in Cristo né circoncisione né circoncisione valgono qualcosa, cioè non è che ci sia differenza in Cristo se uno è circonciso o non è circonciso. In questa dimensione dell'appartenenza al mondo futuro, già presente col dono dello Spirito, l'appartenenza a Gesù, non c'è né giudeo né greco, questo l'ha già detto. Mi sembra che qui ci sia una specie di sintesi, si tengono insieme tutte le affermazioni di questi 2, 3, 4 versetti iniziali, di quello che è stato tutta la problematica della lettera e anche di quello che Paolo pensa. Ecco, poi da questo deriva di rimanere liberi, ma la libertà qui comprendiamo che è l'appartenenza a Cristo. C'è l'appartenenza al mondo futuro, è la libertà nel senso che è iniziata la redenzione finale, mentre tutto ciò che precede è ancora schiavitù in questo senso, cioè schiavitù al peccato, a questo mondo. Troviamo anche nel testo che meditiamo oggi, ecco, che è stato crocifisso il mondo a me. In un certo senso chi è in Cristo è fuori dal mondo, cioè da questa creazione, pur essendoci ancora dentro per tanti aspetti, no? E anche qui ritroviamo lo stesso pensiero, ma è stato sottolineato nei giorni scorsi più di una volta il legame molto stretto fra la libertà e la carità e l'amore. Vediamo difatti al versetto 14, al centro di nuovo, presentato come la sintesi di tutta la legge, amerai il prossimo tuo. Se uno cammina nello Spirito, camminerà secondo questa norma, che è anche la legge di Cristo di cui si parla dopo, e quello cioè che Gesù ha attuato nella sua vita, cioè l'amore per il prossimo fino a dare la vita. Ecco, io mi limiterei a questo, perché poi il resto pare che sia più, insomma, conseguente a questa impostazione. E vi lascerei la parola aggiungendo solo questo che riguarda il brano di oggi. Poi potete riprendere naturalmente anche brani precedenti. Quanto alla traduzione, ci sono due correzioni da fare. La prima è al versetto 13. La CEI traduce: neppure infatti i circoncisi osservano la legge, mi pare che dica così. Dovrebbe tradurre invece: neppure infatti quelli che si fanno circoncidere osservano la legge, parallelamente ad esempio alla traduzione giusta del versetto capitolo 5 versetto 3 che abbiamo appena nominato. Nel capitolo 5 versetto 3 la forma del verbo, ma è un'evidenza, ma comunque volevo sottolineare che lì la CEI traduce bene, cioè traduce: chi si fa circoncidere è un passivo presente, chi si fa, e così è anche al versetto 13 del capitolo 6. Questo può essere significativo anche per capire chi sono quelli che vogliono che voi vi circoncidiate. Sono dei gentili che si sono fatti circoncidere. E Paolo dice: neppure quelli che si fanno circoncidere, che non sono degli ebrei perciò, osservano la legge, ma vogliono, eccetera, le affermazioni che fa. La seconda correzione è nel versetto il versetto 16, La CEI aggiunge, non si capisce da dove lo prenda, perché non c'è nel testo, tutto Israele, questo tutto non c'è, scenda su di loro e sull'Israele di Dio non c'è tutto, tutto può suggerire qualcos'altro che effettivamente forse il traduttore ha pensato, ma che il testo non c'è. Quindi questo tutto, il versetto 16, va cancellato, non ci siano neanche varianti dei codici che lo suppongono. Ecco a voi la parola adesso per riprendere quello che si è detto e soprattutto il brano finale, che ha anche il carattere di una specie di firma o di autenticazione della lettera, perché, come vediamo dal versetto 11, Paolo la scrive di pugno suo, con il modo di scrivere suo, con caratteri più grossi, evidentemente prima dettava la lettera.
Chiedo un chiarimento. Questa correzione che hai fatto al versetto 13, al di là del testo, ma fa presupporre che questi che si fanno circoncidere non sono i giudei credenti che hanno aderito a Gesù, ma i pagani sono i pagani che sono invitati a circoncidersi da questa gente. Che hanno aderito alla circoncisione.
Sono dei, cioè è quello che si può dedurre, se si può dedurre, perché non sappiamo questo, ma da espressioni del genere si può più facilmente dedurre che quelli con cui Paolo ce l'ha sono dei gentili che appartengono alla comunità, dei gentili in Cristo che già si sono fatti circoncidere e che invitano gli altri in questa strada. Naturalmente il contesto di questo invito è sempre un contesto giudaico, cioè invitano alla circoncisione perché il contesto, perché loro si sarebbero fatti circoncidere? Qui dice per trarre vanto, oppure per sfuggire alla persecuzione. Il contesto è quello giudaico, l'ambito in cui vivono questi sottogruppi di credenti in Gesù, gentili, sono la sinagoga, sono il mondo giudaico, questo nel primo secolo è così, e quindi il contesto rimane quello giudaico, direi, però l'individuazione di quelli con cui Paolo non li nomina ce l'ha, molto probabilmente sono dei gentili appartenenti alla comunità che hanno già fatto questo passo.
Ecco, anch'io mi chiedevo, quando si parla di questi che vogliono farvi circoncidere, chi fossero realmente, ma poi sia con le precisazioni che abbiamo ricevuto, sia con uno sguardo che si può dare al capitolo 15 degli Atti, ci possiamo rendere conto che questa è una questione che si svolge all'interno della comunità. Cioè non sono degli esterni della comunità che cercano di influenzare qualcuno che sta dentro. E questa è una cosa che mi fa pensare, perché si parla di persecuzione. Allora, la forma di persecuzione di cui si parla è da parte di esterni, come faceva Paolo con mentre andava verso Damasco, o da parte di altri fratelli che, per esempio, appunto, non erano giudei, ma erano passati attraverso lo status di timorati di Dio, si chiamavano così, no? Credenti in Dio, e quindi erano stati circoncisi prima di incontrare la predicazione, o addirittura dopo che avevano incontrato. Una cosa invece che mi colpiva, dopo questo dubbio che ho, la cosa che mi colpiva è questa contrapposizione tra trarre vanto dalla carne e trarre vanto dalla croce, dove nella croce io ci vedo non solo il legno di cui si parlava prima e in altri passi, ma proprio della morte. Cioè questa crocifissione al mondo e il mondo crocifisso a me, penso che passi attraverso la morte, e la morte richiama di nuovo in un certo senso la carne, nel senso che si muore e si perde la vita, la vita intesa nel senso anche di vita fisica. E questa contrapposizione mi sembra, come dire, che sia ripresa anche su quel versetto che è il penultimo, no, versetto, cioè io porto i segni di Gesù sul mio corpo, dove mi sembra che ci sia quasi un'opposizione tra la circoncisione desiderata, promossa e così via, e quel dato di fatto che è portare i segni della passione di Gesù o della propria passione a favore di Gesù nel proprio corpo.
Io volevo dire due cose, una generale e una sulla circoncisione. Dunque, quello che io ho capito da questa lettera, in sintesi, e anche con l'aiuto dei commenti che sono stati fatti, è questo, è che la storia della salvezza ha queste tre tappe. Uno è la promessa di un erede ad Abramo, una promessa ad Abramo di un erede per mezzo del quale la benedizione sarebbe arrivata a tutti i popoli. Poi c'è la seconda tappa, che è l'alleanza con un solo popolo, a cui viene data la legge come un pedagogo, che ti dice che cos'è la vita e che cos'è la morte. E quindi se tu la fai hai la vita, se non la fai sei sotto la proprio perché le sai le cose, quindi sapendole, se non le fai sei sotto la maledizione di non farle. E insieme a questa seconda tappa c'è il segno della circoncisione. E poi c'è la terza tappa, che è la realizzazione della promessa, cioè la venuta di questo erede tramite il quale la benedizione arriva a tutti i popoli. E naturalmente la terza tappa si collega alla prima, cioè alla benedizione ad Abramo. E quindi uno che arriva, che è in Cristo, non può tornare alla seconda tappa, perché non è per lui, non solo non è per lui, ma dice che non crede che in Cristo è l'erede di quella prima promessa, che era poi il fine ultimo. Ora, la circoncisione, anche come ne parla qui, ma come ne parla anche in tutta la lettera, è il segno di un'alleanza. Però anche rispetto, se vogliamo parlare dal punto di vista antropologico, rispetto alle circoncisioni che esistono anche in altri popoli, mi sembra che anche la scrittura dia questo accento alla circoncisione su, non naturalmente, lo sappiamo, non un'iniziazione alla vita adulta come può essere, ma sicuramente si circoncide un bimbo piccolo, quindi questa interpretazione esclusa. Ma è anche, come ne parla il Deuteronomio, oppure anche i profeti, incirconcisi di cuore, incirconcisi, è un segno di spogliazione delle passioni anche, probabilmente, perché così ne parla anche i Colossesi, in quel brano che io ho già citato, secondo me è importantissimo, del capitolo 2, con quella traduzione che proponeva Don Umberto, che dice, capitolo 2, versetto 11, in lui voi siete stati circoncisi di una circoncisione non fatta da mani d'uomo, attraverso la spogliazione del nostro corpo di carne, della vera circoncisione di Cristo. Con lui infatti siete stati sepolti insieme nel battesimo. Quindi la sepoltura nel battesimo è questa che dice qua San Paolo: sono stato crocifisso, cioè tutto il mio corpo è stato crocifisso, non solo un membro. Non so se dico bene o se... E quindi qua, quando dice, non è la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura, cioè sepolti con Cristo, tutto il corpo, tutto, e quindi tutte le passioni, ovviamente. Mi sembra questo importante, perché probabilmente nella ricerca di questi timorati di Dio, di pratiche che che devono che vogliono liberare dalle passioni, perché probabilmente c'era la ricerca di anche di pratiche che ti liberino dal peccato, dalla vita nella carne. E Paolo viene a dire: ma chi è battezzato è morto del tutto, è più della circoncisione, cioè è tutto il corpo, carne, che è crocifisso.
Il versetto 15 non è la circoncisione né la non circoncisione, la CEI traduce ma l'essere nuova creatura, anche qui in realtà essere non c'è, è la nuova creatura, è più che, perché essere vuol dire entrare, lo sforzo, è la nuova creatura, cioè è l'opera di Gesù, è l'opera del Messia che è venuto a instaurare, che conta, che non cancella, ma che appunto in questa fase mantiene, ma è una creatura nuova quella che fa l'opera di Gesù. Mi pare molto importante anche qui mantenere la traduzione togliendo l'essere, perché non è uno sforzo, è la sottolineatura di una cosa nuova avvenuta con Gesù. E sul versetto 16 io riporto un pensiero per me illuminante un po' di un'autrice contemporanea, moderna, commentatrice, che dice: ma Israele di Dio, difficile, innanzitutto esiste in altri testi, per esempio nelle benedizioni, nelle 18 benedizioni, ed è riferito all'Israele, non è, perché molti interpretano Israele di Dio, per esempio ho visto anche Romanello, quello che delle edizioni delle Paoline, che mette sono quelli che hanno creduto in Gesù, provenienti da Israele, ma che hanno creduto in Gesù, perché altrimenti secondo lui sarebbe difficile che Paolo applicasse questo titolo ai suoi avversari, ma è tutto da dimostrare. E beh, anzi, tanto più che lui non si è mai tirato fuori dalla comunità di Israele, dall'appartenenza a Israele, dagli altri. E comunque, dice questa autrice, sarebbe limitativo vedere Israele di Dio, coloro che hanno creduto in Gesù, provenienti dall'ebraismo, perché la speranza di Paolo va ben al di là di quelle, lei dice un po' polemicamente, 2 o 3.000 persone che potevano essere, che avevano creduto in Gesù. Come poteva avverarsi tutta la speranza di Paolo riguardo a Israele, pensando solo che tutto era compiuto con 2 o 3.000 persone al massimo? Per Paolo la speranza, la promessa rimane per tutto, anche se non c'è nella traduzione, per tutto l'Israele, per tutto Israele, come in Romani dirà, e tutto Israele sarà salvato, e non qui. E quindi mi pare molto bello, insomma molto importante, la tensione di Paolo non è per... sarebbe sminuire la tensione di Paolo, che è per la salvezza di tutte le genti e di tutto il suo popolo. E quindi la pace su Israele riflette questo pensiero di Paolo.
Io volevo solo fare 2 annotazioni. La prima riguardo quello che diceva Giovanni prima, no, giusto per lasciare aperto anche il dubbio, che credo sia importante, faccio notare che il capitolo secondo, quando parlava dei problemi che c'erano stati ad Antiochia, lì era molto chiaro che i problemi li portavano quelli che venivano, i giudei circoncisi, no, per dire che, cioè, forse, insomma, almeno va tenuto, credo, aperto la possibilità e la problematica. Invece, su questo Israele di Dio, che è molto bello, mi sembra, ecco, vada detto almeno questo, che è molto bello. A me è venuto questo pensierino che metto proprio sul tavolo, non so quanto valga, cioè che non sia tanto un problema, come dire, orizzontale ma verticale, cioè che percorra appunto tutta la storia del popolo. Questo lo dico perché prima, nel capitolo 3 soprattutto, ha parlato molto di Abramo. Ad esempio 3:14, ma giusto per... dice: in Cristo la benedizione di Abramo passasse alle genti e noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. Insomma, lì va bene. Cioè mi sembra che questo Israele di Dio si possa attaccare ad Abramo, ecco, e chi ha avuto fede come Abramo, su, lì c'è, si riposa la misericordia di Dio. Nell'adesso, forse adesso l'oggetto è molto preciso, ecco, questo mi sembra che vada detto, però mi sembra che ci sia un grande respiro, ecco. Faccio notare anche che, cioè io, così, io ho dei pensieri, che la circoncisione è venuta con Abramo, però, cioè non è stato un secondo momento posteriore, ecco. E quindi mi sembra che Paolo prenda Abramo nella linea della fede. E in questo senso dicevo che l'Israele di Dio mi sembra, ecco, che possa essere visto così, insomma, visto in questa linea.
No, non dico niente di importante, solo volevo far notare che sulla Tobbe, la nota della Tobbe, molto chiara su questo Israele di Dio. Quindi
su questo?
Israele di Dio, è molto chiara, molto lunga e molto chiara. Cioè se...
E cosa dice?
Allora, dice questo, bisogna, domanda, bisogna identificarlo con il nuovo popolo di Dio, la Chiesa, in opposizione a Israele secondo la carne, di cui parla Prima Corinti 10:18? Ci sono però due obiezioni. Da una parte Paolo, ben lontano dal confonderli, giustappone qui l'Israele di Dio e il complesso dei credenti. D'altra parte, egli, che pur ama le antitesi, non contrappone in nessun luogo esplicitamente l'Israele di Dio all'Israele secondo la carne, e mai chiama la Chiesa col nome di Nuovo Israele. Riteniamo quindi che per lui l'Israele di Dio sono tutti gli israeliti che hanno creduto in Gesù Cristo crocifisso e che insieme con i pagani convertiti formano il vero popolo di Dio.
È un capolavoro, perché l'ultima espressione contraddice la premessa. Comunque si doveva fare una lezione per spiegare la contraddizione interna di questa nota strampalata. Bellissima, perché mette dentro le acquisizioni nuove, cioè le obiezioni, eccetera, diverse affermazioni, sono, mi pare, giuste, e nello stesso tempo mantiene lo schema precedente. E quindi, secondo me, l'ultima espressione contraddice quello che diceva all'inizio, perché l'ultima espressione vuol dire, in pratica, che Paolo non chiama mai Israele, non chiama mai la Chiesa Israele, nuovo Israele, però noi sì invece, perché la finale vuol dire questo, se sull'Israele di Dio, l'Israele di Dio è la Chiesa, è quello che si sta dicendo. Paolo non lo chiama mai così, dice, però noi invece giustamente lo chiamiamo così. Cosa? Vabbè. Non so, non vorrei aver confuso, insomma, comunque si può, è una nota molto interessante, delle difficoltà che dipendono non dal testo dei Galati, ma dipendono dalle premesse tradizionali che noi abbiamo. Poi naturalmente la discussione si può fare, ma rendiamoci conto, questo credo che si debba ammettere, che questa problematica non è nel testo, è in chi lo interpreta il testo, punto interrogativo. Quindi è chiaro che ci sono cambiamenti su questo.
No, solo una cosa riguardo quest'ultima osservazione, e cioè mi sembra che il versetto 16 indichi due soggetti diversi, cioè perché quel come su Israele di Dio, cioè su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, la norma è sull'Israele di Dio, perciò non c'è un'identificazione fra l'Israele di Dio e fra quanti seguiranno la norma di Paolo, cioè quella di essere una nuova creatura.
Ma io non voglio tirare a lunga, e secondo me, pensavo stavolta, Paolo no, non è una benedizione questa qui, come ho sempre pensato. Paolo si mantiene dentro alla logica del suo ragionamento, questo fa parte della sua argomentazione nella forma della benedizione. Quanti seguono questa norma, cioè quanti dei gentili in Cristo, diciamo gentili in Cristo, seguono questa norma di cui ha parlato sopra, pace e misericordia, e sull'Israele di Dio. Sono due soggetti distinti, ma la distinzione non è fra la Chiesa e Israele, ma è fra i gentili in Cristo e l'Israele di Dio, a cui lui appartiene. Mi sembra che questo venga fuori qui, cioè che l'osservazione fatta da Camillo sia importante ed è un augurio di pace. La pace che scende sull'Israele, non c'è un altro Israele, l'unico Israele di cui si parla è l'Israele di Dio, di cui parlano i salmi, le benedizioni, pace su Israele, dicono, finiscono i salmi. Paolo vuol dire la pace che scende su Israele, di cui continuamente la Bibbia parla o invoca, scende anche su quelli che seguono questa norma. Anche loro sono uguali, pur non essendo circoncisi, perché è il suo problema, convincere che loro sono già uguali. Dove sta il problema però? Che socialmente non lo sono, perché il contesto in cui vivono è un contesto che li considera sì ben accetti eventualmente, ma come ospiti e non alla pari. Ci doveva essere qualche motivo per invitare o desiderare di accedere alla circoncisione, no? Non è una cosa così puramente teologica nella testa, no? Come si vede persecuzione, eccetera. C'è un contesto mentre Paolo dice che sono uguali, poi concretamente sperimentano che non è così. E per questo Paolo qui dice anche che bisogna accettare questa persecuzione. Bisogna saper soffrire per la croce di Cristo, perché fa parte della vostra vocazione in Cristo, no? Ma ci doveva essere un motivo per poter accedere, altrimenti perché uno avrebbe dovuto. C'è una distanza fra l'affermazione: voi essendo in Cristo appartenete al mondo venturo, come d'altra parte noi giudei in Cristo, e quindi in questa dimensione che è quella fondamentale non c'è giudeo e greco, e se voi vi fate circoncidere vuol dire che non avete capito questo. C'è una distanza fra questa realtà presentata come una realtà molto importante, fondamentale, abbiamo lo spirito, e l'esperienza quotidiana, cioè, che non è così, e quindi ci dovevano essere dei motivi per accedere alla circoncisione. E difatti Paolo insiste sulla nuova creazione, sulla convinzione di appartenere alla nuova creazione. Questo è quello che conta, appartenere alla nuova creazione, e in quello non c'è distinzione. Ma non si appartiene solo alla nuova creazione finché siamo qui. Qui il problema è, e non è facile, non si dà in questo caso, ma non è facile in generale, mantenere da un lato la dimensione scatologica della vita e nello stesso tempo la dimensione storica. Questa è stata la difficoltà. L'appartenenza scatologica non può essere storicizzata, realizzata nella storia, questo è il punto. Quando si fa così, la si svuota del suo contenuto escatologico, la nuova creazione manifestamente non c'è. Dimostratemi che c'è. E però qui si dice che c'è, e che è già cominciata, e che noi vi apparteniamo. E questo è il punto, questa è la dimensione escatologica nella storia. A me sembra che sia molto importante anche per la fede, cioè è un'esperienza, ma è un atto di fede l'appartenenza alla dimensione escatologica, perché c'è l'aspetto storico, rimane. Dovevano stare insieme. Concludiamo su questa problematica dicendo che Paolo ha due grandi regole, questo è stato tante volte studiato, una la troviamo anche espressa nella lettera ai Galati: non c'è distinzione in Cristo. l'altra è ciascuno rimanga quello che era. Tu sei circonciso? Voleva dire osserva la legge e continua così. Tu non sei circonciso? Non farti circoncidere. Ciascuno rimanga quello che era quando è stato chiamato, perché l'appartenenza al Cristo è una dimensione escatologica, presente, realmente presente, e con dei segni concreti nella comunità messianica, nella comunità di Gesù. Ma è una dimensione escatologica, nel concreto gli ebrei dovevano essere ebrei e i non ebrei, Paolo non voleva che rimanessero così.